File 36, pagina 128, capitolo 31, la liberazione del campo di Dachau. Nelle ultime settimane che precedettero la liberazione, i detenuti vissero in un clima di vero terrore ed in condizioni così disumane tali da far temere seriamente che quel filo di speranza a cui tutti erano disperatamente aggrappati e che aveva retto in precedenza, pur in balia dei criminali, si spezzasse. I grandi convogli che arrivavano in continuazione dalle zone evacuate per l'incalzare delle truppe alleate portarono soprattutto uomini scheletrici e mortalmente sfiniti. I prigionieri inabili al lavoro vennero relegati in blocchi appositi, dove ricevettero la metà della normale razione di cibo, e ciò li condannò a morire lentamente di inedia. Essi non furono avviati al quotidiano e massacrante lavoro, ma non potevano durante il giorno sostare nelle baracche, e dato il rigore del clima invernale, questo significò per molti la morte. Di notte, in una baracca che originariamente poteva contare su 200 giacigli, si ammassarono fino a 1600 persone. E inoltre l'epidemia di tifo che imperversava già dal dicembre 1944 fece ogni giorno più di 100 vittime. Per il numero sempre crescente di malati rinchiusi in uno spazio troppo ristretto e per mancanza assoluta di medicinali, fu impossibile tenere sotto controllo l'epidemia. La città di Dachau non era mai stata bombardata, ma le molte fabbriche interessate all'industria bellica che pululavano tutt'attorno al campo di Dachau, dove lavoravano giorno e notte gli schiavi, uomini e donne dei campi dipendenti, furono parzialmente o totalmente distrutte dalle bombe, malgrado fossero mimetizzate da schermi artificiali o da cortine fumogene. Parecchie furono le vittime fra i prigionieri. Infatti, i rifugi antiaerei erano riservati esclusivamente alla popolazione civile. Durante i pesanti bombardamenti, l'unico rifugio era dato da improvvisate trincee all'esterno delle fabbriche. Alcune migliaia di deportati, inquadrati nei Commandos della Morte, furono comandati, subito dopo i bombardamenti su Monaco, di disinnescare le bombe inesplose e fu ordinato loro di eseguire i primi lavori di rimozione delle macerie. Moltissime le vittime, sia per la pericolosità che per l'inesperienza con gli esplosivi. Ogni giorno i detenuti vedevano oscurarsi il cielo per la presenza ininterrotta di migliaia e migliaia di bombardieri alleati ed il morale del campo oscillava tra l'impazienza piena di speranza e lo scoramento per la paura. Una domanda si ponevano continuamente i prigionieri per il comportamento delle SS prima dell'arrivo delle truppe alleate. Ci sarebbe stato il massacro di tutti i prigionieri per eliminare testimoni imbarazzanti? Avrebbero forse deciso di evacuare i detenuti dal campo? Che cosa avevano deciso di fare? Erano questi gli interrogativi a cui nessuno sapeva trovare una risposta. Effettivamente, dopo la fine della guerra, si venne a conoscenza dei vari progetti per lo sterminio di tutti gli internati, cosa da effettuare con bombe e gas tossici. Himmler, il 14 aprile 1945, aveva mandato un ordine telegrafico ai comandanti del campo di Dachau e di Flossenbürg. La capitolazione non è presa in considerazione. Il campo deve essere immediatamente evacuato. Nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Parimenti, anche la SS era fortemente preoccupata della situazione che andava creandosi, poiché improvvise e meticolose perquisizioni notturne nelle baracche stavano a dimostrare il timore che si potesse organizzare una resistenza interna per difendersi da un non improbabile massacro. Già da tempo i rappresentanti dei vari paesi avevano costituito al loro interno ed in forma autonoma un comitato pronto ad agire in caso di evenienza. La situazione che si era venuta a creare spinse i responsabili ad istituire un comitato unico internazionale con l'incarico della direzione clandestina di assicurare la sopravvivenza dei detenuti al momento della liberazione ed eventualmente di organizzare la resistenza contro possibili azioni delle SS. Il 26 aprile il comitato segreto incaricò due detenuti di fuggire dal campo e di raggiungere le truppe americane delle quali si sentivano già in lontananza i colpi di artiglieria, per pregarle di raggiungere Dachau il più rapidamente possibile. L'impresa riuscì, e 2 giorni più tardi gli americani entrarono a Dachau, benché originariamente avessero stabilito di puntare su Monaco e di occuparla. Quello stesso 26 aprile nel campo risuonò l'ordine di allinearsi sul piazzale d'appello. Provviste e coperte furono distribuite a circa 7.000 detenuti, avviati verso sud sotto la scorta delle SS. Lungo la strada ne vennero uccisi a centinaia sotto i colpi di fucile o pistola, quando non potevano più camminare, o morirono di fame, o di freddo e di deperimento durante le lunghe marce di trasferimento con la pioggia e la neve e di pernottamento all'addiaccio. Solamente ai primi di maggio queste colonne furono raggiunte dalle truppe americane e la scorta delle SS fuggì. Così, 2 giorni prima della liberazione del campo, molti detenuti caddero ancora vittime del nazismo. Il 28 aprile la tensione nel campo di Dachau era salita ancora. Non vi erano stati più trasferimenti ed i prigionieri notarono che la maggior parte delle guardie SS era scomparsa. Erano però ancora presidiate le mitragliatrici sulle torrette e minacciosamente puntate sul campo pronte a far fuoco. I detenuti che si trovarono nella baracca di disinfezione udirono improvvisamente dalla radio che tenevano nascosta gli appelli dell'organizzazione Azione Baviera Libera, che esortavano i soldati a deporre le armi. Poco dopo si sentì l'allarme per i carri armati e i colpi d'arma da fuoco provenienti dalla città di Dachau. I detenuti sapevano che 50 loro compagni erano fuggiti dalle varie squadre che lavoravano all'esterno e che si erano nascosti a Dachau. Si domandavano con apprensione cosa fosse successo. Solo dopo la liberazione vennero a conoscenza che questi prigionieri evasi, insieme a qualche cittadino di Dachau, avevano interpretato l'appello di Azione Baviera Libera come un segnale per l'occupazione del municipio di Dachau. L'imprevisto ritorno di una unità delle SS li obbligò a rinunciare a questo progetto. Nella sparatoria davanti al municipio caddero 6 partigiani. Lo stesso mattino gli americani entrarono nella cittadina. Il giorno successivo, domenica 29 aprile 1945, mentre i detenuti si trovavano nelle loro baracche ed un silenzio irreale aleggiava per il campo, improvvisamente si udirono alcuni colpi di arma da fuoco e subito dopo il grido: «Siamo liberi!» si propagò fulmineo, pronunciato in tutte le lingue dei paesi rappresentanti il campo. Alla vista dei primi militari americani vi fu un'esplosione enorme di gioia, in cui si poteva cogliere lo scarico di tutta quella tensione che attanagliava da parecchi giorni i prigionieri. Tutti quelli che poterono camminare si diressero correndo verso il piazzale d'appello. Improvvisamente si vide sventolare accanto alla bandiera bianca della capitolazione le varie bandiere nazionali che i prigionieri avevano confezionato clandestinamente. Finalmente il giorno agognato della libertà per i detenuti di Dachau era giunto. Una nuova vita incominciava. I deportati ancora in forze organizzarono una serie di manifestazioni sul piazzale d'appello per esprimere liberamente la loro gioia e nel festeggiare la libertà ritrovata. Vi furono imponenti dimostrazioni della inalterata volontà della maggior parte dei prigionieri di lottare ancora per una migliore umanità ed una maggiore giustizia. I preti cattolici, che erano stati provvisoriamente prelevati da tutti gli altri campi e mandati a Dachau, dove più di 1.000 trovarono la morte, poterono ufficiare finalmente e liberamente, insieme ai rabbini e ai pastori protestanti. Passata la prima esplosione di gioia, bisognò urgentemente occuparsi della sepoltura dei morti, delle cure mediche e degli alimenti per tutti i deportati. La prima incontrollata distribuzione di cibo dispensata dagli americani ai prigionieri affamati ebbe conseguenze catastrofiche. Centinaia di prigionieri perirono perché il loro organismo non poteva più assimilare una insolita e troppo abbondante razione di alimentare. Il comando americano mise tutto il campo sotto controllo. Instaurò la più severa quarantena per debellare l'epidemia di tifo ed incaricò ufficialmente il comitato degli internati, fino ad allora clandestino, di organizzare la vita del campo, sino al rimpatrio dei prigionieri per i loro paesi di origine. Dopo la partenza dei detenuti nel campo rimasero i più disastrati fisicamente e quindi intrasportabili, nonché le SS mandate sotto processo per crimini di guerra. Un'ultima sparuta pattuglia composta da 150 italiani gravemente ammalati lasciò Dachau il 27 luglio 1945 con automezzi americani per far ritorno a casa. Le salme dei deportati deceduti poco prima e dopo la liberazione furono sepolte dagli abitanti del luogo, per costrizione delle autorità alleate, nel Waldfriedhof di Dachau e sulla vicina collina dell'Leitenberg. Secondo le ricerche eseguite dal Servizio internazionale di ricerche della Croce Rossa di Arolsen, su più di 200.000 prigionieri registrati nel campo di Dachau furono certificati solo 31.951 casi di morte. Del resto, è impossibile quantificare i morti del campo di Dachau, perché moltissimi di essi, come le vittime delle fucilazioni di massa, dei selezionati all'arrivo ed usciti per i fumi dei forni crematori, o i deceduti durante i trasferimenti, non vennero mai denunciati. Durante la guerra, mentre tutto sembrava crollare tra le fiamme, gli uomini dei campi di sterminio contrapposero all'immagine di un'Europa unita dalla violenza e dalla schiavitù l'immagine di un'Europa più vera, insegnando all'intera umanità che non vi può essere un mondo civile se questo non è libero. Oggi, a Dachau, il visitatore può vedere solo due baracche, rimesse a nuovo poiché le vecchie strutture del campo sono state smantellate nell'intento di cancellare una triste e vergognosa pagina della storia moderna. Sul piazzale d'appello si erge, maestoso come monito, un monumento a simbolo del martirio di centinaia di migliaia di vittime innocenti che vogliono ricordare a tutti e in diverse lingue «Ni wieder, jamais plus, never again». Mai più. Pagina 131.